Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Episodio 237 della Riserva, un podcast nostalgico. Ciao Ema.
Ciao Simo. Non c'è Dani perché era troppo triste.
Troppo triste.
Quando dovevamo fare una puntata nostalgica, sapete che lui odia la nostalgia, pensa che sia un trucco del capitalismo farci essere nostalgici.
Ok, cioè potrebbe anche essere un trucco del capitalismo, fatto sta, se mi permetti, che io provo un po' di nostalgia per la nazionale italiana di un anno fa. E scusami se sono capitalista, eh? Scusami.
La nazionale italiana di un anno fa che sembra la nazionale italiana di 11 anni fa.
11.
Perché sembra passata un'era in cui sono successe mille cose nel frattempo. Invece è passato soltanto un anno, anche un po' nelle nostre vite. A me sembra che nella mia vita sia cambiato molto rispetto a un anno fa.
Guarda, sì, cioè nel senso, in generale sembra che sia passato più di un anno. E questo immagino che sia un po' la coda lunga del fatto di venire da due anni senza senso, come sono stati quelli pandemici che ci hanno proprio rotto le coordinate dello spazio-tempo. Però sì, sembra passato molto più di un anno. E poi a me è successo l'altro giorno quando, forse proprio in puntata, quando dicevo, oh, sì che bello, sono andato a fare la festa per la Roma, e voi mi dicevate, ah, come un anno fa. Io ho detto, perché, che è successo un anno fa?
Sì.
E invece era la festa per gli europei della nazionale italiana di calcio, che aveva vinto una partita a Wembley.
Sì, guarda, io ci ho avuto quella sensazione un po' di déjà vu, addirittura proprio mezza fisica, che ho avuto una piccola vertigine quando stavo a casa mia a guardare la partita della Roma insieme ad altre persone. A casa mia avevamo anche visto la finale degli europei. Sono andato in bagno, faceva caldissimo, stavo facendo pipì, faceva molto caldo perché c'è arrivato pure questo caldo anticipato di almeno 2-3 settimane.
Sì.
Quindi pensavo, cazzo, sembra luglio, cioè sembra che stiamo giocando le partite della nazionale a luglio.
E questo in parte perché credo che stiamo andando velocemente verso il fatto di vivere la nostra vita dentro un grande luglio. Cioè, questo sta succedendo e il clima non sa più come dircelo, continua ad anticipare per dire, ehi, hai capito?
Passeremo da non ci sono più le mezze stagioni a c'è solo un unico infinito luglio.
Non ci sono più le stagioni, c'è luglio. Il luglio è il tempo nel quale succedono le nostre vite. E adesso...
Che posso dire, comunque leggermente meglio di febbraio, cioè se fosse un unico lungo febbraio forse sarebbe un pochino peggio.
Certo. Quello freddo, pioggia, proprio non ce la posso fare. Però diciamo che adesso siamo nel 2022, luglio durerà da metà maggio a ottobre. Questa è la vita.
Serenamente.
Sì,
e chissà quante partite la nazionale riuscirà a perdere in tutto questo tempo.
Guarda, ti posso dire che ne giocherà tante.
Sì, sembrano... sì, ho visto quando hanno ripetuto i nomi dei prossimi avversari, mi veniva un po' la nausea, un po' da piangere, un po' tipo, come facciamo a non farle? Buttiamoci malati. Tipo, sì. È quando ti dicono, sai che al lavoro la prossima settimana c'è da fare questo, ma sai che forse mi prendo il Covid adesso.
Mi sa che vado a leccare le maniglie della metro, mi sa che succede così. Sì, perché insomma non so ieri, perché non so neanche quante persone ieri avevano voglia di vederla la nazionale, anche questo non mi è stato chiarissimo, non ho neanche visto i dati Auditel, adesso me li cerco mentre parlo.
Guarda, posso dirti che io sono tornato a casa tardi, ho lavorato fino a tardi, sono arrivato alle 9:15 a casa. Dario Saltari non stava facendo niente a casa, cioè non stava guardando la partita, proprio era indifferente a tutto.
Ha detto preferisco annoiarmi piuttosto che guardare.
Stava ignorando quella cosa che c'era la partita.
La nazionale italiana di calcio. E io ne ho vista metà, e poi mi sono recuperato l'altra metà. È stato brutto, cioè è stato brutto se ti interessa, se hai a cuore diciamo il presente e futuro della nazionale italiana, e un po' ce l'abbiamo, ma proprio perché un anno fa ci ha fatto essere così felici e adesso ci sembra che quel tempo non sia più raggiungibile, cioè a parte quello che diciamo nei confronti del passato, che ci sembra è stato un invecchiamento così precoce di questa squadra che si è veramente sfaldata, ripiegata su se stessa, che ci sembra più lontano, ma soprattutto ti mette un senso di morte per il futuro, perché la partita di ieri, dopo il fatto di non essere riusciti a qualificarsi per il mondiale e tutte le analisi che ne sono seguite, anche quelle che abbiamo fatto qui, la partita di ieri è stata una fotografia neanche impietosa, una fotografia vera, lucida, che è quello che sono le fotografie, cioè ti fanno vedere quello che è successo, della distanza fra te e quelli più forti, ed è stato sì. Amaro, ecco.
Molto, molto, perché ricordiamo anche la natura di questa partita, sì. Cioè quando è stata organizzata eravamo tutti molto gasati, sì, sì, all'idea di giocare questa partita, e sembrava tutto perfetto, cioè la vincitrice degli europei contro la vincitrice della Coppa America, quindi la miglior squadra in Europa contro la miglior squadra in Sud America, giocata a Wembley nel ricordo di Maradona, tra due delle nazionali, cioè tra le due nazionali che hanno fatto la storia di Maradona. Perfetto. Sembrava un misto di romanticismo, una competizione assolutamente azzeccata e una partita che prometteva di essere spettacolare, un test, forse il miglior test possibile prima del mondiale per l'Italia. E...
che botta che m'hai dato.
E invece questa partita è diventata l'estremo ringraziamento che Mancini ha fatto al gruppo con cui l'Italia ha vinto gli europei, perché ieri poi sono scesi in campo tutti i giocatori del vecchio ciclo, cioè il ciclo che ha vinto l'europeo e che poi non si è qualificato al mondiale, e che però era un ciclo già diciamo morto dopo la partita con la Macedonia, nel senso un ciclo che non aveva proprio niente da celebrare, niente da festeggiare, e quindi è sceso in campo proprio con l'aria tipo vabbè, ma che dobbiamo fare, cioè. E dall'altra parte invece appunto la cosa dolorosa è che c'era una delle migliori squadre al mondo, e quella distanza che ieri abbiamo visto, abissale, incredibile, cioè la partita poteva finire anche 8-0, penso.
Sì, sì, sì.
Cioè l'Argentina ha fatto 10 tiri in porta, e tendenzialmente quando prendi 10 tiri in porta da Lautaro, Di Maria, Messi, cioè anche 6 gol li puoi prendere appunto. E un anno fa, insomma, non è che cioè parlare col sé è chiaro, a posteriori è sempre strano, però siamo tutti d'accordo che un anno fa la distanza tra Italia e Argentina sarebbe stata quasi inesistente, cioè una partita equilibrata.
Sì, sarebbe stata equilibrata da quello che in questo momento non ha la nostra nazionale, perché anche un anno fa ci sarebbe stata questa disparità di qualità, perché i giocatori dell'Argentina sono più tecnici, hanno più qualità, hanno più capacità individuale di uscire da situazioni complesse o di creare situazioni complesse per gli avversari. Questo noi ce l'abbiamo in pochi, pochissimi giocatori, ce l'abbiamo avuto quando era in giornata in Insigne o in Jorginho, nella capacità di affettare i centrocampi e le difese avversarie con passaggi illuminanti, ma poi di giocatori che da soli, e con Chiesa chiaramente, giocatori che da soli riuscivano a rompere il ritmo della partita, non ne avevamo, però abbiamo vinto comunque gli europei perché avevamo una squadra con tutte le qualità che sappiamo e che adesso non ricominciamo, no? A fare...
Ah, pensavo che dicevi e che adesso non ricordo più.
No, no, però è stato proprio chiaramente uno degli esempi più felici di squadra che ha fatto un totale più grande della somma dei singoli, no? Grazie sì. alla bravura di Mancini, grazie al clima che si era creato, alla collaborazione fra i giocatori, a un po' di fortuna che però ci sta in tutte le vittorie, un po' di situazioni nei momenti chiave che hanno girato bene, ma era una squadra che aveva meritato di arrivarci alla fine dell'Europeo, poi puoi vincerlo, puoi perderlo, ma se l'era meritato. E adesso, ieri c'erano solo i giocatori, e tra l'altro ne mancavano anche alcuni, anzi diversi, importanti, ma diciamo che anche quelli importanti che c'erano ieri erano, appunto, come torno a prima, fotografati nella loro dimensione individuale. Non c'era la dimensione di gruppo che li aveva elevati rispetto anche ai propri limiti. Sì. Qualcuno è molto stanco. Su Jorginho inizio a avere il dubbio che non sia solo una stanchezza da fine stagione, ma che abbiamo visto il miglior Jorginho e che adesso questo sia Jorginho, che è molto triste se pensi a chi era Jorginho un anno fa. E questo ce lo dirà la prossima stagione. E c'è sì. un gol che è stato proprio un momento un po' impietoso, che è il secondo gol, no? dell'Argentina, dove Bonucci prova ad andare in anticipo alto, se non ricordo male, sull'Lautaro. Ma ci arriva tardi, ci arriva un po' con paura di prendersi un giallo, che credo sarebbe stato il secondo a quel punto. Comunque,
sì, perché aveva preso un giallo per un brutto fallo su Messi, una gomitata in faccia.
E quindi sbaglia il tempo e il modo di quell'anticipo. Questo fa sì che Lautaro possa dare una bella palla e poi creare la profondità per
Grande
Di Maria.
Grande azione.
Grandissima azione. E lì la cosa che un po', diciamo, da amante del calcio e anche amante dei difensori, mi rompe il cuore è vedere Chiellini, che sa perfettamente quello che deve fare, ma non ce la fa. Non sì, riesce sì. a impedire a Di Maria di arrivare su quel pallone. E Chiellini era uno bravo a fare quella cosa, anche solo a tagliare lo spazio con il corpo, a impedire di arrivarti sempre con quelle cose che gli avversari dicono ma questo è fallo, ma poi a Chiellini sì, sì. non glieli fischiano perché è bravo a farlo. E ieri lui lo vede solo passare, e poi Di Maria.
Sì, gran gol, vaselina, come sì. dice in Argentina, per descrivere quel tipo di tocchi a scavetto d'esterno. E la cosa preoccupante di quell'azione di Bonucci è che Bonucci, a differenza di Chiellini, che ieri dava l'addio all'Italia, che era davvero l'unica presenza per cui sarebbe stato giustificato un addio emotivo, cioè una dimensione nostalgica, diciamo, mentre invece è stato triste che c'è stata per tutta la squadra una dimensione nostalgica, era un congedo per tutti quasi. La cosa preoccupante di Bonucci invece è che se Chiellini se ne va, lui dovrebbe rimanere, in teoria dovrebbe continuare a giocare in nazionale, verosimilmente anche titolare, perché non solo perché è uno dei leader della squadra e comunque si è intenzionato a continuare con la nazionale gioca, ma anche perché effettivamente non ci sono molti difensori affidabili dietro di lui. Quello è molto preoccupante, come è preoccupante quello che dici su Jorginho, come è preoccupante il fatto che l'Italia ha perso delle cose che sono sicuramente dei principi e delle certezze tattiche, e le ha perse non adesso ma da dopo l'Europeo. Ieri ancora una partita senza gol, dopo la partita senza gol con la Macedonia, quella con l'Irlanda del Nord, quella con la Svizzera. Anche con la Svizzera l'Italia aveva segnato, nell'altra partita di ritorno aveva segnato solo un gol. Quindi una squadra che non riesce a segnare per le proprie carenze individuali, ma evidentemente anche per una perdita di sicurezza e automatismi tattici che per tutto il ciclo di Mancini avevano aiutato a superare la carenza di talento individuale. Poi ieri non c'era neanche Immobile, che però sappiamo in nazionale è raramente un fattore. E però si è perso soprattutto, lo dicevi pure tu, proprio uno spirito di squadra. Cioè l'Italia è sembrata proprio senza anima. Ha fatto buoni 25 minuti, alla prima difficoltà è andata giù, a terra, secondo tempo uguale, parte benino, prova a replicare, e quella è stata la sensazione triste della partita di ieri, secondo me, che l'Italia in alcuni momenti ha provato a rievocare il suo stile di gioco, il pressing alto, la riconquista alta del pallone, il controllo del possesso con Jorginho, e però non c'è riuscita, cioè sembrava un po' tipo una vecchia, tipo che ne so, vedere oggi Deep Purple, cioè tipo una band di boh, 30 anni fa che prova a rifare le cose di 30 anni fa
e... con the water.
Sì, nel senso, poi magari un po' ti dice qualcosa, però soprattutto ti fa venire nostalgia di quando eri giovane e quando quelle cose ti riuscivano con freschezza ed eri perfettamente allineato col mondo che ti circondava. Sì. Invece ieri l'Italia era un po' cosplayer di se stessa, però decadente. E c'è, e secondo me una cosa che abbiamo un po' sottovalutato è anche come quest'anno tanti giocatori che fanno l'ossatura di questa squadra abbiano giocato un'annata sottotono. Giorginho è uno, l'hai citato tu, Barella, una stagione comunque un po' di transizione rispetto a quelle precedenti, e, ovviamente Insigne, Locatelli ha avuto una stagione molto difficile, Pessina non ha quasi mai giocato nell'Atalanta, poi il frutto è stato anche un tridente che abbiamo visto ieri che era... più che improvvisato, direi.
Cioè, noi ieri comunque abbiamo giocato contro l'Argentina con a sinistra uno che è stato un buon attaccante della squadra che in campionato è arrivata undicesima, il Sassuolo, se non ricordo male, parlo di
sì,
Raspadori.
Un attaccante da 10 gol.
Esatto. Centravanti uno che, e parlo di Belotti, ha avuto grandi problemi fisici quest'anno, ha giocato poco. Ha di fatto a un certo punto, anche quando aveva recuperato la condizione, non era più sicuro che fosse un titolare, anche per la questione contrattuale. Cioè, è stata comunque un'annata difficilissima dal punto di vista fisico e mentale per Belotti. E come, diciamo, a completare il tridente c'era Bernardeschi, che è uno che è stato appena scaricato dalla sua squadra, che è la Juventus, o con, diciamo, senza volergli dare una connotazione così negativa, uno sul quale la Juventus ha deciso di non puntare più, e che anche lui è venuto da una stagione che è stata poi più o meno come tutto il suo passaggio alla Juventus, no? Una stagione che quando ti faceva vedere qualcosa ti faceva ormai più venire rimpianti per quello che non è stato che speranze per il futuro. Bernardeschi è diventato un po' questo giocatore qui, quantomeno ai miei occhi. Non è uno che se infila due o tre partite e dici adesso si rimette in carreggiata, dici ma questo poteva essere forte. Dà un po' quell'impressione lì. E tra l'altro ieri, in quei, dicevi, 20-25 minuti che ha giocato l'Italia, è stato uno dei più propositivi, è uno che insomma aveva messo anche in aria il pallone per fare l'1-0 per l'Italia, poi Belotti è stato anticipato da Romero.
Sì, aveva la propositività di chi sta cercando lavoro.
Diciamo. è vero.
Sta mandando i curriculum.
E a centrocampo, insomma, giocava titolare Pessina, che è un altro che i suoi ricordi più belli dell'ultimo anno non sono con la sua squadra di club, sono con l'Italia di un anno fa.
Ma sì, ieri eravamo già in modalità, ma te lo ricordi Pessina? Che bella estate,
sì,
il nostro ragazzo, nonostante sia credo il 97 Pessina. Sì.
E ha fatto un po' strano vedere in panchina, anzi forse erano in tribuna, sì. Cristante o Pellegrini.
No, Cristante era in panchina, Pellegrini anche era in panchina, però non è
entrato.
Né Cristante né Pellegrini, Tonali era in tribuna. Cioè, è entrato Spinazzola, che anche lui, cioè per quel discorso di giocatori che vengono a brutta annata, Spinazzola non ha giocato semplicemente quest'anno.
No.
Difficile.
Basta appunto... gratitudine, perché altrimenti con la gratitudine l'Italia muore.
Sì,
facciamo giocare chi sta...
Ci sono dei problemi anche su come inserire i giocatori invece in crescita, in forma, perché Tonali effettivamente ha uno stile di gioco che non è proprio ideale per come giocava l'Italia, cioè è meno, sicuramente meno calzante rispetto a Locatelli. Dall'altra parte Pellegrini incollocabile quasi, tanto che Mancini lo ha messo in nazionale nell'unico ruolo credo che non abbia mai ricoperto in carriera, cioè l'esterno alto.
Sì, nel tridente.
L'ha fatto anche Benino quando l'ha fatto.
Sì.
E Bastoni è un altro di cui si parla sempre, del fatto che a 4 non riesce a giocare da centrale. Però vabbè, Bastoni credo sia l'unico che basta, lo dovremo vedere a 4 e mettiamoci l'anima in pace.
No, oppure però... forse è ora di cambiare, perché cioè, stai nominando i giocatori forse più in forma, no? Da qui, anche con un minimo senso di prospettiva, e forse cambiamo, cioè assecondiamolo il talento di questi giocatori. Cioè, privarsi di uno come Tonali, perché in questo momento della carriera di Tonali, perché non si sposa bene, e forse cambiamo. Lo stesso vale per Bastoni, certo. Anche perché cioè, di difensori... l'Italia ha un grosso problema adesso su come sistemare la propria difesa. Penso a Bastoni, penso a Mancini, sono difensori che giocano a tre. Mm-hmm. Proviamoci sì, sì. Forse.
Sì. No, ma infatti io ecco, lo ponevo come problema in questo momento, però è chiaro che quello è un problema che va risolto cambiando anche in maniera radicale. Però devo dire, le parole di Mancini alla fine della partita a me mi hanno messo quasi più angoscia della partita in sé.
Hanno messo freddo in quello, però?
Madonna, ha detto adesso lavoreremo, ma sarà difficile. Sarà difficile. Nelle prossime partite metteremo dei giovani e vedremo il loro valore, vedremo se potranno essere utili alla nazionale. Guarda che, cioè, non è che poi possiamo comprarne degli altri, no, cioè, abbiamo quei giocatori
quelli, Robby. Vedremo sì. questi tanto famosi giovanis di cui si fa un gran parlare.
Non è che possiamo continuare a giocare con Chiellini per altri 10 anni, Robby.
No, così. Ma Chiellini ha proprio detto basta. Chiellini ha proprio detto ieri, bom, allora ragazzi, è stato un piacere, io vi lascio un po' così, però vado, non ci ripenso allora, perché a me la cosa che ha fatto, tra le cose che hanno fatto impressione della partita di ieri sera, è che giocatori che noi, forse sbagliando, quest'anno abbiamo considerato un po' in una fase malinconica, un po' viale del tramonto di una carriera incredibile come Di Maria o Messi, ieri ci hanno distrutto, ci hanno mangiato l'anima, sì. Cioè, ma anche dal punto di vista fisico, cioè Messi se n'è andato a Di Lorenzo, sembrava Messi di 10 anni fa.
Sì, ci hanno aperto, Di Maria ha fatto delle giocate incredibili che ho pensato, se Di Maria viene in Serie A forse, non lo so, facci... corrompo gli altri allenatori per comprarlo al fantacalcio.
Sì, infatti appunti che vengono dalla serata di ieri sera, così ce ne andiamo da quella serata. Sì. Di Maria, comprare. Cioè,
subito.
prendere subito Di Maria.
È carichissimo, tra l'altro, sembra un fisico che potrebbe giocare fino a 90 anni.
Sembra che la Juve sia, diciamo, sul giocatore, non ho idea di quanto sia...
Sembra buono
e diciamo mi sembrerebbe il momento giusto, ecco, per dare a questo giocatore l'ultima opportunità, poi a livelli alti della sua carriera potrebbe fargli molto bene.
Sarebbe un acquisto geniale, secondo me, non solo perché è un campione incredibile, ma anche perché nella Juve ci sta la grande,
ci sta bene
Vlahovic e Chiesa.
Sì.
No, però la cosa che dici di Messi, per me siamo vicini alla truffa che Messi ha dato al Qatar, però scusa, perché ieri era troppo carico, cioè fisicamente era troppo carico, ma voi ve lo ricordate Messi quest'anno nelle partite di Champions, tipo l'andata di PSG Real Madrid in cui sbaglia il rigore, in cui sembra un fantasma, sembra il relitto di Messi. Ieri era indemoniato, cioè fisicamente era ingestibile. C'è stato un momento in cui era... Anche ieri sono uscite le foto di Messi circondato da gente, da giocatori avversari che provano a rubargli palla, ma ieri in 3-4 momenti i nostri difensori provavano a spostarlo e lui proprio come se non esistessero.
Imprendibile. Altri messaggi che vengono da questa partita? Dybala, comprare.
Vabbè, certo.
Lo sapevamo già.
Direi di sì. No, altro messaggio da questa partita è che l'Argentina difende bene. Cioè,
vero.
Una squadra tosta. Poi non so, non è che non è stata provata, diciamo, non ha fatto il crash test con l'attacco migliore al mondo. Vero. Che è un attacco che non riesce a segnare a Macedonia e Irlanda del Nord.
Sì.
Però mi è sembrata una squadra bella tosta. Poi è chiaro, l'Argentina è sempre quella squadra che ieri ha fatto una festa incredibile per questo trofeo. E che al mondiale si cagheranno i pantaloni, credo.
Però hanno fatto bene a festeggiarlo. Cioè,
certo.
Ho pensato una cosa che pensavo, che avevamo detto anche sulla conference, che poi le nuove coppe, le cose nuove, il senso glielo dà a chi le gioca. Cioè, ieri ieri, e chi le gioca e chi le tifa. Ieri c'era un'atmosfera pazzesca a Wembley, era pieno di argentini. Dicevo, ma sti argentini sono venuti dall'Argentina questa
sì,
partita.
Ma atmosfera pazzesca creata dagli argentini, noi.
Sì, no, certo. E cioè quell'atmosfera, anche quella. Non so come altro dire, quella garra con la quale l'Argentina l'Argentina l'ha giocata e l'ha festeggiata. E cioè, finita questa partita, in questo vinta in modo così autorevole ed entusiasta dall'Argentina, io non avrei dubbi a dire: beh, rifatela. No, nel senso, la prossima volta,
sì, sì,
no? Cioè, prossimi campioni d'Europa, prossimi campioni d'America, rifatela, perché comunque, cioè, leva che a noi ci hanno massacrato, però è stata bella. Cioè,
sì, tra l'altro, partita che scena. Si ricollega un po' anche a quello che, che diceva De Bruyne, la piccola polemica che c'è stata qualche giorno fa, che De Bruyne ha detto nel calcio per nazionali l'Europa è troppo avanti rispetto al Sud America, perché facciamo la Nations League in cui il livello competitivo è molto alto, arriviamo prontissimi al mondiale.
Ecco,
va bene, tutto vero, però la squadra campione d'Europa ha perso 3-0 e ho preso a pallonate, esatto, dal talento della squadra sudamericana.
Tra l'altro, hai detto Nations League, ti voglio ricordare che questo incubo, no, azzurro è solo iniziato, perché adesso ci sono altre 4 partite. La prima è il 4 giugno contro la Germania.
Vabbè, ma il 4 giugno è tra un po', direi.
È dopodomani. Il 7 giugno contro l'Ungheria.
Ma basta.
L'11 giugno si torna in Inghilterra, perché c'è Inghilterra-Italia. E il 14 giugno di nuovo contro la Germania. È un
ma
incubo.
Perché dobbiamo giocare 2 volte contro la Germania?
Per punizione. Perché hai perso contro l'Argentina, hanno aggiunto una partita.
Ma erano nei patti di Ursula von der Leyen quando ci ha sganciato i soldi. Tipo, sì, ok, prendete tutti questi soldi, però a un certo punto,
però,
nel vostro peggior momento, noi premeremo un pulsante e dovrete giocare sempre contro la Germania mentre siete a pezzi.
Ma a me mi fa paura la prima partita contro l'Ungheria in questo momento, eh. Cioè, ricordiamocela l'Ungheria chi era un anno fa.
Sì.
No, è durissimo. È durissimo, comunque va bene. Posso dirti la cosa buona che ho pensato mentre le leggevo? Abbiamo cose da raccontare a giugno sulla riserva.
Cioè, per l'Italia? Cioè, quindi dopo ogni partita l'ascoltatore della riserva deve ascoltarsi.
Invece pensa, magari dalla prossima Mancini comincia finalmente a far giocare quelli che poi dovranno giocare per i prossimi anni per l'Italia, magari vai a battere la Germania a Mönchengladbach con una doppietta di Scamacca e ci facciamo un giugno tutti ringalluzziti, diciamo, ma vai sto Italia, eh?
L'Italia è ripartita,
sì. vediamo che succede. Noi però abbiamo un obbligo, perché ci stiamo proiettando sulla prossima stagione, ma non abbiamo chiuso quella passata, quindi adesso anche, diciamo, anche rapidamente, visto che comunque è giugno, il campionato è finito da un po', però è ora di assegnare i prestigiosissimi e, lasciami dire, attesissimi anche in tutte le sedi delle squadre di serie A team riserva awards.
Sì,
i nostri premi,
vabbè, lo facciamo da qualche anno,
sì,
insomma,
sì. È ora di dire chi secondo noi si è distinto nell'ultima stagione. E iniziamo dall'allenatore?
Vabbè, sull'allenatore secondo me è la categoria dove è più difficile fare una scelta netta, nonostante abbiamo avuto uno degli scudetti secondo me più sorprendenti degli ultimi secondo me 15 anni, dalla Juve di Conte. Uno degli scudetti lo scudetto più sorprendente è la Juve di Conte, però è anche la stagione in cui abbiamo avuto la salvezza più sorprendente dall'ultima salvezza di Nicola, forse.
Sì, forse anche di più, cioè forse la supera.
Sì,
quindi sì.
Sì, la supera. E
quello che ha fatto,
visto il documentario su Sabatini su DAZN,
bellissimo,
siamo tutti in attesa del lungometraggio, sì, che uscirà.
Sì, veramente straconsigliato. Insomma, quello che ha fatto Pioli col Milan ne abbiamo parlato tanto anche nelle scorse puntate e parla da solo, però allo stesso modo è difficile non sottolineare quello che ha fatto Nicola. Possiamo dire Pioli apertura e Nicola clausura, cioè, nel senso, gli diamo un perché Nicola l'andata non l'ha giocata, il girone d'andata. Quindi però sì, dai, li premiamo.
Vorresti un campione italiano con apertura e clausura?
Ma forse sì.
Ma sì, ma solo per il gusto di dire sì a qualsiasi modifica.
No, ma perché proviamo. Poi
proviamole tutte.
Proviamole tutte. Forse sì, perché no.
Però... Ma Nicola, secondo te è davvero questo allenatore che deve solo prendere squadre disperate con le spalle al muro per esprimere le proprie capacità?
No, secondo me è un po' più bravo di così e spero che lo dimostri l'anno prossimo a Salerno, insomma. Spero, no, non sono ancora sicuro che la Salernitana riparta con Nicola e Sabatini. Avevo letto che, insomma, il presidente diceva no, devo parlare con tutti e due. Immagino che dipenda dalle loro scelte, perché il presidente immagino che se li sposerebbe a Nicola e Sabatini dopo quello che hanno fatto. Però, insomma,
però scusa, dove devono andare?
Non lo so. Però...
Cioè, Sabatini non penso che possa trovare un contesto migliore in cui ha più potere.
No, infatti.
Poi comunque ha un'età, Sabatini ha un'età. Sì. Nicola, cioè, sarebbe strano, cioè, anche per il legame... Cioè, io sono d'accordo con te che non è quel tipo di allenatore che salva solo squadre disperate, però è vero che mi sembra un allenatore che ha bisogno di creare una connessione emotiva col proprio gruppo, che è molto più importante dei principi tattici che può trasmettergli o del progetto che può creare. E quindi sarebbe strano andare via da un contesto in cui ha creato questa energia.
No, è vero, sennò sarebbe assurdo, cioè proprio assurdo. Quindi speriamo che l'anno prossimo Nicola ci possa dimostrare a Salerno che è un allenatore da Europa League. Vediamo sì. Se sarà in grado.
Sicuramente, cioè, le aspettative sono basse. E, vabbè, allenatore quindi un ex aequo sì, Pioli-Nicola.
Sì.
Però per il portiere invece non ci sono molti dubbi.
Magic Mike Maignan si è mangiato la Serie A, cioè proprio è arrivato, ha messo le sue manone su questo campionato, ha, diciamo, incidentalmente fatto vincere uno scudetto al Milan. È stato
secondo scudetto consecutivo e lui vince personalmente, tra l'altro, con due squadre che non proprio sono abituate a vincere negli ultimi anni, come Lille e Milan.
Determinante al pari di quelli determinanti del Milan, cioè quelli che abbiamo detto sempre: Tomori, Teo, Leao, insomma, quel livello di determinanza, se mi permette questo indice, questo parametro.
No, non te lo permetterei, però vabbè, va bene. Vabbè, lo scorso estate secondo me in tanti conoscevano comunque Maignan, in tanti pensavano che comunque era un acquisto molto intelligente del Milan per sostituire Donnarumma. Credo nessuno avrebbe detto Maignan avrà un impatto superiore a quello di Donnarumma,
no.
Quest'anno, perché comunque Donnarumma era un portiere che portava letteralmente punti, tanti, e Maignan ne ha portati anche di più forse, e questo è francamente incredibile. Oltre a questo c'è da dire, secondo me sembra anche un giocatore molto carismatico, molto intelligente. Ho letto la sua intervista a Gazzetta in cui parla anche di come parla di questioni tattiche con Pioli. Sembra veramente un giocatore di spessore.
Bella testa. Al di là
delle sì. prestazioni.
Sì. Sembra proprio uno che ti vuoi tenere dentro lo spogliatoio. E quindi a maggior ragione. Però qualche menzione di merito nel ruolo la possiamo fare, perché comunque... vabbè, io mi sono innamorato di Vicario dalla giornata 3 di questo campionato. Ho fatto due palle così anche quando non ero sicuro se era uno dei miei innamoramenti passeggeri. Invece poi mi ha detto bene, devo dire che Vicario ha fatto una super stagione. Non so, sappiamo di chi sarà il portiere l'anno prossimo Vicario?
Perché tu dici non rimane all'Empoli.
Lui era in prestito dal Cagliari.
Era in prestito, giusto.
Non credo che andrà in Serie B. Non credo proprio. No. Immagino quindi che il Cagliari lo venderà a una squadra di Serie A che ha bisogno di un portiere. Stavo pensando a chi in Serie A ha bisogno di un portiere. Mo perché l'Inter ha già comprato Onana. Perché se no... Poteva essere, eh?
Potrebbe anche prenderlo per fargli fare il secondo di Onana, che comunque Onana ha più esperienza, senza dubbio.
Ma Andanovic ha rinnovato, ti ricordo.
Lo so, quella è la grande questione.
Si riparte comunque col vecchio Samir.
No, per me anche la Fiorentina, che è una squadra che compra molto dall'Empoli, poteva essere una soluzione. Sicuramente la Lazio sta cercando un portiere. Sì. Infatti alla Lazio è stato accostato un altro portiere che secondo me va menzionato, cioè Provedel,
sì.
Che secondo me davvero è stato forse il più grande fattore della salvezza dello Spezia, in alcune partite lo Spezia è salvato per 6 punti, secondo me 6 punti lui l'ha portati proprio tranquillamente, ha fatto delle partite incredibili, e anche a livello statistico, se guardiamo gli indici di statistiche avanzate su parate, su expected goals eccetera, quelle cose lì di cui non si capisce niente, lui è uno dei migliori in Serie A, molto sotto Magnan ovviamente, però il secondo, il terzo, anche Ospina ha dei numeri notevoli, ma lui è tra i migliori.
Sì, sì. Un altro che alla fine è stato molto più convincente che no è stato Rui Patricio, che ha avuto qualche esitazione, qualche svarione anche brutto, visibile in due o tre partite, ma poi è stato di fatto il miglior portiere della Roma da anni a questa parte. Cioè la Roma,
sì, da Alisson,
ovviamente senza arrivare al livello di Alisson nella tecnica individuale, ma la Roma non si sentiva così sicura da Alisson. Questa è stata una bella chiamata, una bella idea di Mourinho, di Tiago Pinto, poi non si sa mai, no? Allenatore, direttore sportivo, però insomma era un portiere grande, pagato abbastanza, che a qualcuno aveva fatto dire forse troppo, no, portiere che anche ti ha fatto letteralmente vincere la Conference League con due parate incredibili in finale, quindi un altro che ha fatto una buona stagione, così come Szczęsny, che sai,
ha cominciato molto male,
ed è uno soprattutto che ci ha abituato molto bene, cioè Szczęsny ormai sono tanti anni che è un portiere di un rendimento altissimo, affidabile, e quindi in una stagione anche opaca della sua squadra magari te lo puoi scordare, ma invece non ce lo dobbiamo scordare, Szczęsny è stato un portiere forte anche quest'anno.
Sì, forte. E, un altro portiere che menziono è Ospina.
Vero.
Perché comunque ha fatto un'ottima stagione, secondo me, ed è un portiere di cui non si parla mai, perché non dovrebbe mai. Cioè, sembra che non è il titolare del Napoli. Cioè, scommetto che in molti non direbbero che Ospina è il titolare del Napoli. Sembra sempre un portiere provvisorio. Però anche quest'anno, secondo me, ottima stagione, forte con i piedi, però è pure una stagione in cui si è parlato. Non si è parlato bene di nessuno del Napoli, quindi secondo me invece va menzionato. Come invece nella categoria difensore va menzionato Koulibaly, che in alcuni tratti è stato proprio dominante.
È stato koulibalesco, cioè proprio ormai è uno stile suo, cioè nel senso non c'è nessun altro che fa quello che fa Koulibaly nel modo specifico in cui lo fa lui. E anche qui insomma è un altro che ci ha abituato benissimo e che continua a stare, anzi ha un po', rispetto all'anno scorso, anche rialzato un po' forse il livello delle sue prestazioni, no? L'anno scorso è stata un po' una parentesi un po' depressa del suo percorso a Napoli, quest'anno l'ha rialzato clamorosamente, così come è stato un anno di grande conferma per Skriniar, anzi Skriniar forse anche di crescita,
cioè, sì, è giocato benissimo,
non solo di conferma, cioè sembra anche un pochino di più, e cioè sarebbe bastata una conferma, cioè già l'anno scorso era stato fortissimo Skriniar, che forse ha anche dovuto un po' sopperire a qualche mancanza dei compagni di reparto, penso al fatto che quest'anno comunque è un po' venuto meno De Vrij in alcune partite, sia proprio fisicamente, che non c'è stato, oppure quando c'è stato che non è stato al livello degli anni passati. Skriniar è stato la certezza della difesa dell'Inter, ovviamente anche Bastoni ha fatto una grande ottima stagione. Qua parliamoci chiaro, ce ne sono due secondo me che si contendono un po' il premio del miglior difensore, che sono Tomori e Bremer, non perché, cioè nel senso, secondo me Tomori e Koulibaly hanno giocato una stagione tutto sommato assimilabile, però la prestazione di Tomori è stata determinante per far vincere uno scudetto al Milan, questo va premiato.
Sì.
No?
Sì, anche e soprattutto nel momento decisivo della stagione lui ha tirato fuori delle prestazioni individuali incredibili, e tra l'altro un difensore di cui secondo me con un po' di pregiudizi si parlava, del fatto che lui poteva giocare bene solo con chi era accanto, che non poteva essere il leader della difesa, giocare in maniera più di letture, eccetera, tutti discorsi inutili, perché poi è entrato Kalulu e Tomori è stato, diciamo, il leader difensivo del Milan, con un grande Kalulu accanto, però offrendo garanzie incredibili. Però forse c'è un difensore che merita il premio più di tre, dei tre che abbiamo citato, forse secondo me non tanto per le prestazioni superiori, cioè nel senso non ha giocato molto meglio dei giocatori che abbiamo citato, anche perché l'ha giocato in un contesto un po' più basso. Però forse è stato quello più spettacolare, quello più emozionante, dillo, quest'anno, dillo. Cioè Bremer.
Alzala, capitano, dillo. Sì, Bremer, cioè è sicuramente fra tutti questi quello che ci aspettavamo di meno. Cioè, secondo me anche questo poi va sottolineato nei premi, no? È chi in un anno letteralmente esplode, cioè Koulibaly, Skriniar e in un certo senso anche Tomori erano giocatori dai quali era lecito aspettarsi una grande stagione. Da Bremer questa cosa qui, cioè io non l'ho proprio vista arrivare. A un certo punto ho detto, ma quando è che Bremer è diventato Beckenbauer? Ma che fa?
Fortissimo, tra l'altro c'è un giocatore che ha avuto alcune prestazioni individuali contro i migliori attaccanti del campionato incredibili, cioè soprattutto contro Vlahovic ha tirato fuori delle prove difensive pazzesche.
Se li ha messi tutti in tasca, è stato pazzesco.
Sì, diciamo rispetto agli altri nomi che abbiamo citato, è un difensore che ancora deve dimostrare, secondo me, di giocare in contesti meno peculiari del Torino di Juric.
Vero.
Però credo che lo vedremo presto, perché secondo me sarebbe difficile vedere Bremer a Torino anche il prossimo anno, sarà difficile.
Sembra molto difficile, sarebbe un po' una riedizione dell'estate in cui sembrava molto difficile che rimanesse Belotti e poi è rimasto. Cioè, sarebbe a quel livello lì, perché adesso ci sembra... Cioè, Belotti è stato un'estate in cui era un oggetto del desiderio di tanti e abbastanza incredibilmente Cairo riuscì a tenerlo.
Sì, anche se credo che Cairo potesse tornare indietro.
Ah beh, certo, si parlava di quotazioni di 80 milioni, come, così come adesso per Bremer se ne parla di 40-45, insomma.
Devo dire che quando al Torino si accostano queste cifre c'è un po' lo zampino di alcuni giornali, sì. Però...
Trovi? Non so.
Mi sembra sì che alcune cose sul Torino siano leggermente
non mi piace quando diciamo. Sei così malizioso, Emanuele. Non mi piace. Comunque, noi il nostro premio glielo diamo anche se non diciamo afferiamo al gruppo RCS.
Comunque pare, breaking news. Vai. Che Sabatini effettivamente lascerà la Salernitana.
Cazzo, vedi, io l'avevo capito che c'era qualcosa. Immagino, spero per lavorare da un'altra parte, cioè nel senso non per fermare.
Leggo divergenze con Iervolino sul tema agenti.
Vedremo. Sabatini è uno che ha una fitta rete di, cioè nel senso la sua professionalità l'ha proprio fondata sul fatto di saper avere un rapporto con i procuratori, che è anche una cosa che chi non sapeva leggere la realtà a Roma aveva trasformato in Sabatini prende le stecche dai procuratori, prende i soldi.
Sì, c'era la famosa pagina Facebook le stecche di Sabatini.
Questo è il mondo in cui ci tocca vivere. Vabbè. E andiamo sul centrocampo, dai che dobbiamo accelerare che oggi è puntata flash. Ci sono stati tanti centrocampisti che ci hanno fatto battere il cuore quest'anno, fra quelli parto dalle sorprese, cioè da quelli che hanno overperformato rispetto alle loro stagioni passate, ci metto sicuramente Barak, che ha fatto stagione incredibile al Verona, tanti gol, tanta qualità, tanta quantità, tanto di tutto.
Uno dei giocatori, credo il secondo per chilometri percorsi in Serie A.
Sì, credo anche, questa veramente marginale, ma forse uno con quelli con la più alta fanta media del campionato, se non la più alta, mi sembra media dell'8 al fantacalcio, una cosa folle, cosa così. Ma io nella categoria di chi quest'anno è esploso ci metto anche Tonali e Pellegrini, che erano ovviamente giocatori sui quali c'erano tutti i fari puntati, perché uno capitano della Roma, uno grande acquisto e grande promessa del Milan, ma poi quest'anno hanno fatto proprio il passaggio da ragazzi a uomini che si caricano una grande squadra sulle spalle, tutti e due, in tempi e modi diversi. Tonali più verso la fine del campionato, Pellegrini forse in modo meno dirompente ma in modo più continuo per tutto il campionato. E insomma, due ottime stagioni di
entrambi. Sì, Tonali... noi non assegniamo il premio di giocatore più migliorato, però Tonali credo si possa dire insieme a Caprari il giocatore proprio sì. che ha fatto il salto più imprevedibile sì. cioè io proprio non... dopo l'anno scorso avevo seri dubbi sul fatto che Tonali potesse giocare a quel livello, invece ha mostrato delle qualità che io non pensavo neanche avesse, cioè un'intensità, un'aggressività, e poi è stato anche... cioè si è affermato anche come giocatore molto forte a livello simbolico, cioè un giocatore sì, sì. molto amato dai tifosi, che mette uno spirito in campo, un'emotività, dei sentimenti che rendono anche speciale la sua presenza in campo.
No, infatti non a caso lo associavo a Pellegrini, perché sono due figure che si assomigliano anche proprio per... la centralità dell'amore dei loro tifosi, no? Pellegrini, fra l'altro, una posizione che finalmente non è più scomoda, mi viene a dire, cioè quello di essere un romano calciatore forte, capitano della Roma, che insomma dopo Totti e De Rossi è stato difficile. Florenzi ci è rimasto un po' schiacciato in questa cosa qui, anche perché era il primo dopo quei due. Pellegrini ha saputo navigare questo mare anche con prestazioni di livello alto, altissimo, anche un po' aumentando la propria capacità di incidere sotto porta. Pellegrini, a parte che quest'anno ha imparato a tirare le punizioni dal nulla, cioè una cosa sulla quale Pellegrini a Roma veniva un po' preso in giro, no? Ne tira tante, non segna mai, quest'anno è diventato un cecchino, punizioni bellissime, pesantissime, gol... che hanno portato punti fondamentali per la Roma. E poi è proprio cresciuto. Si vede proprio che è un ragazzo del quale adesso nessuno verrebbe in mente di dubitare che possa essere il capitano di una squadra che ambisce a, non so, andare in Champions League, cioè di quel livello lì.
Sì, anche se il nostro premio, il miglior centrocampista, alla fine lo diamo a Marcelo Broz.
Ma sì.
Che ha fatto una stagione... maestosa, secondo me è il miglior giocatore dell'Inter quest'anno, nonostante nell'Inter ci siano state tante prestazioni individuali enormi, stagionali, ma Brozovic è stato pazzesco. Diciamo Barak secondo per chilometri percorsi, perché Brozovic è ovviamente il primo, è sempre il primo, i chilometri che fa Brozovic sono sempre coperti con intelligenza incredibile, ha un dinamismo pazzesco, un'intelligenza nelle scelte che diventa affilata, più affilata anno dopo anno, e ha un dinamismo che secondo me in certi momenti pensavo forse l'Inter può giocare con solo lui a centrocampo, cioè potrebbe anche bastare, lo ha mostrato quest'anno secondo me anche in partite di alto livello, contro il Liverpool ha fatto due partite giganti secondo me, e è un giocatore che anche raro, cioè ha delle caratteristiche rare nel calcio contemporaneo in generale, per come abbina dinamismo, intelligenza, qualità tecnica e anche, secondo me, in alcuni momenti anche un'incidenza negli ultimi metri di campo che sembrava aver un po' perso negli ultimi anni.
Sì, è vero, è vero. Devo dire, di Brozovic forse è il premio che si assegna più facilmente per sottrazione, cioè si è visto cosa era la sua squadra senza di lui, quanto ha faticato l'Inter senza Brozovic, forse da questo punto di vista nessun altro ha avuto un impatto così determinante nell'esserci e nel non esserci. Inzaghi è impazzito per cercare di sostituirlo e non ci è riuscito, perché e non è una colpa, cioè nel senso non ci si può sempre riuscire, perché alcuni giocatori sono speciali e Brozovic quest'anno è stato speciale,
sì.
e questo è chiaro. C'è un altro giocatore che è stato speciale quest'anno, Emanuele, mi sento di dire...
Dove mi dovrebbe portare questo gancio basic a parlare del giocatore che ha segnato un gol partendo dalla propria area, saltando tipo 8 giocatori e segnando nell'altra porta, nella partita tipo decisiva per lo scudetto?
Sì,
cioè Theo Hernández.
Theo Hernández che... si aggiudica la categoria di migliore esterno, lo abbiamo aggiunto un po' per avere un premio in più da dare, visto che ci sono tanti giocatori forti, un po' perché comunque è una peculiarità, cioè nel senso è una cosa che gli allenatori cercano nella costruzione delle rose, sia che siano esterni bassi, esterni alti o, come nel caso di Theo Hernández, tutte e due le cose.
Sì.
Che è il motivo per il quale è veramente ovvio che questo premio debba andare a lui. È così ovvio che mi viene più voglia di parlare degli altri che avevamo messo in nomination, sinceramente. Sì. Perché tanto ne abbiamo parlato tutto l'anno di Theo, no?
Sì, vabbè, tanti esterni poi appunto alti e bassi di livello quest'anno. Caprari l'abbiamo un po' accennato.
Sì.
E appunto un giocatore che rispetto all'anno scorso ha mostrato delle cose che proprio non potevamo immaginare. Berardi ha avuto forse la miglior stagione statistica da quando era uscito fuori, cioè poi anche superiore, ha dei numeri proprio alla Kevin De Bruyne.
Sì. Sì.
E Cuadrado, un'influenza sul gioco della Juventus incredibile che sembra non poter proprio diminuire.
Sì, tra l'altro con nota di merito anagrafica, cioè nel senso, per un esterno essere così determinante iniziando ad avere quegli anni lì, ti fa anche capire qualcosa sul professionista, sulla capacità, sì, di allenarsi, che è un discorso che vale anche per Perisic.
Perisic è pazzesco. Ecco, questo forse è tra i premi quello che forse poteva essere anche dato ex aequo, sì, con Theo, perché Perisic, sì, ha giocato una stagione anche lui incredibile, totalmente inaspettata. Un giocatore che semplicemente non faceva quel ruolo, cioè quello di quinto di centrocampo, che è un tipo di ruolo che la sua carriera ha preso uno sviluppo controintuitivo per andare a fare quel ruolo, perché comunque in teoria dovresti passare degli anni,
no?
Sì, ci si accentra, si rallenta, si gioca in posizioni in cui puoi giocare più con la tecnica e con l'esperienza e con l'intelligenza e meno con l'atletismo. Perisic mai sembrato in forma fisica come quest'anno, con una stagione addirittura in crescendo forse.
Sì, ricordiamo la traiettoria di Perisic. Conte all'Inter dice non può fare l'esterno, mi dispiace. Poi diventa l'esterno più forte del campionato due anni dopo, insomma sto accorciando. E Conte, che intanto è andato in un'altra squadra, dice voglio proprio un esterno come Perisic, vieni qui che ti compro. Queste sono le cose che succedono. E noi, siccome Perisic ci priva del fatto di poterlo vedere tutte le settimane, non lo premiamo, perché è andato via, no, dalla Serie A.
Sì.
Siamo fatti così. Abbiamo voglia di essere cazzi.
Secondo te è stato poco furba l'Inter nella gestione della sua situazione? Perché comunque forse si è trascinata un po' in avanti il rinnovo di un giocatore comunque molto importante. È una cosa che proprio lui ha detto esplicitamente. Ha detto i rinnovi dei giocatori importanti non ti riduci all'ultimo. Più o meno ha detto questo.
Io ho l'impressione contraria. Io ho l'impressione che l'Inter sia stata molto furba nella gestione di questa situazione. Poi vedremo se sulla base di una valutazione giusta o sbagliata. Ma io ho l'impressione che le cose siano andate esattamente come voleva farle andare l'Inter, che si è tutelata per tempo, ha tenuto il giocatore vivo, attivo e sulla corda e ha spremuto fino all'ultima goccia che poteva spremere in nero-azzurro, avendo un giocatore fantastico fino alla fine. E poi però è rimasta sulla valutazione che aveva fatto, cioè di sostituire un giocatore forte con un altro giocatore forte ma più giovane. Quindi
sì,
secondo me l'Inter non si è trovata sorpresa. Poi forse un po' per facciata, un po' alla fine magari anche per convinzione, perché comunque abbagliati dalle prestazioni di Perisic, il tentativo lo avrà fatto, l'offerta l'avrà fatta, ma ha deciso di non andare fuori dai parametri che aveva già deciso prima che Perisic facesse questo finale di campionato mostruoso.
Vedremo. Vediamo, sì. Tutto ovviamente dipenderà dal rendimento di Gosens il prossimo anno. Un giocatore che secondo me è eccezionale, cioè anche fuori dal sistema dell'Atalanta, che però ha avuto un brutto infortunio. E quindi dobbiamo vedere un po' il suo corpo come reagirà ai problemi fisici. È una stagione intera di inattività, probabilmente ci vorrà un pochino prima di prendere la giusta forma.
Vedremo. E c'è un altro esterno che quest'anno ci ha un po' sorpreso, no? Sì, sì.
Ah, ce ne sarebbero molti altri, però questo l'abbiamo visto anche ieri nella partita, nella finalissima Argentina-Italia, c'è Nahuel Molina,
sì,
che era un giocatore che già era in Serie A, che già avevamo un pochino conosciuto, già ci eravamo resi conto forse che era un giocatore talentuoso. Quest'anno però, ecco, è salito di livello, mostrando un gioco efficace in una squadra comunque, secondo me, piena di giocatori un po' forti, un po' sottovalutati come l'Udinese, però anche un gioco spettacolare, cioè ha fatto una serie di gol incredibili Molina, il gol credo al Cagliari, al pallonetto, splendido, un paio di gol con tiri da fuori incredibili. È un giocatore poi tra l'altro che sembra avere proprio grandi prospettive, cioè che può migliorare a margine di miglioramento, può giocare in tanti sistemi diversi, ha qualità molto ricercate nel calcio contemporaneo per un esterno, cioè proprietà di palleggio, intelligenza, grandi letture con la palla, tutte cose che possono essere utili anche di più forse in un sistema più controllato rispetto all'Udinese.
Sì, sì, sì. E, sì, è un altro di quelli che ci hanno sorpreso in pieno, ecco, mettiamo fra quelle categorie lì. E noi incredibilmente ci fermiamo qui. E voi direte: ma no, ragazzi, ma ci sono ancora molti Reserve Awards da.
Sì.
Così ce lo dicono, secondo me sì. No, e, li spezziamo in due. Li spezziamo
sì,
in
questa
due.
È la classica puntata che. Tipo quelle di Seinfeld o di The Office divise in due parti.
Esatto.
Quella che poi dice to be continued.
Esatto, e questa continuerà con le categorie che vi aspettate, ma anche con quelle che non vi aspettate. Diciamo che siamo a metà, mancano altrettanti awards da.
Posso segnare. Dire che c'è uno scoop nelle prossime categorie?
Beh, sì. Sì, 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 ce n'è uno che è. Che è pizzicoso, eh? Che è pruriginoso, come piace a noi.
Forse
che leggiamo.
Usciranno dopo, usciranno degli articoli proprio per fare clickbait sull'assegnazione di questo premio.
Sì, un premio un po', possiamo dire, un premio assegnato non in ex aequo, ma a metà.
Ah.
Diciamo, mettiamola così. Dai, finiamo di dirveli la settimana prossima, così c'è anche Daniele, che era comunque sì. ci dispiaceva assegnarli.
E rispondiamo anche alla vostra domanda.
Certo.
Alla nostra domanda.
Rispondiamo alla nostra domanda. Questo, sì, esatto. Siamo in questo punto delle nostre vite.
Sì, esatto.
Rispondiamo alle nostre domande. Va bene, e fate i bravi, ci saranno tante partite della nazionale. Questo non so, prendete un'informazione che potete prendere come preferite. E buona festa della Repubblica a tutti.
Sì. Ciao.
Ciao.